Nei frammenti lirici abbiamo detto che la città è luogo del negativo inverarsi dell'idea nel reale, mentre la campagna è luogo della positiva adesione tra uomo e natura. Questi due poli dell'ispirazione reboriana vengono concentrati in modo esemplare nel frammento terzo, nel terzo dei frammenti lirici, che vi leggo. Dall'intensa nuvolaglia, giù brunita la corazza, con guizzi di lucido giallo, con suono che scoppia e si scaglia, piomba il turbine e scorrazza sul vento proteso a cavallo, campi e ville e da battaglia. Ma quand'urta una città, si scardina in ogni maglia, si inombra come un'occhiaia, e guizzi e suono e vento tramuta in ansietà d'affollate faccende in tormento, e senza combattere ammazza. Da una nuvolaglia sparsa e lucida come una corazza, ecco scatenarsi la furia di un turbine che, nelle vesti antropomorfiche di un guerriero a cavallo, scorrazza per la campagna in un tripudio di suoni e di lampi. È una battaglia liberatoria. Rebora la descrisse in una lettera all'amica Daria Banfi Malaguzzi in questi termini: dopo un turbine scapigliato che la natura ha espresso con strani amalgami di suoni e di luci in una orchestrazione originalissima e possente, respira ora un buon sole tenue e melodico nell'inane aria chiara. Quindi il fulmine è energia positiva quando si libera nella campagna. Questa intensa nuvolaglia, questo fulmine che scorrazza campi e ville e da battaglia. Quando però il fulmine viene a urtare la città, ecco che si tramuta in qualcosa di negativo. Quando urta una città, il fulmine si scardina in ogni maglia. Prima prevaleva una idea unitaria, adesso prevale una dissociazione. Si scardina in ogni maglia, si inombra come un'occhiaia e tramuta tutto in ansietà. La cosa interessante dal punto di vista formale, la prima cosa che balza all'occhio, è che questa poesia è divisa esattamente in due parti. Ci sono sette versi dedicati alla campagna e sette versi dedicati alla città. A metà di questa poesia un ma poderoso. Il ma è avversativo, come ci insegnano a scuola. Questo ma ribalta tutto il messaggio della poesia. Messaggio positivo nei primi sette versi, negativo negli altri. L'efficacia di questa rappresentazione è affidata molto alla rapidità, che ha accenti quasi futuristici. La rapidità con cui scorrono le immagini, la rapidità con cui scorrono le parole, la rapidità del ritmo che è scandito su misure brevi. Ci sono molti ottonari, qualche novenario, un paio di settenari, versi molto brevi. C'è soltanto un decasillabo in penultima sede. Versi brevi, maggiore rapidità, adatta a non descrivere, ma rappresentare, far vedere l'energia, prima positiva e poi negativa, del fulmine. Altre figure retoriche, l'insistita serie di anafore. Guardate per esempio ai versi 3 e 4, con guizzi di lucido giallo, con suono che scoppia e si scaglia. Non a caso, due con all'inizio di due versi che sono entrambi novenari, un perfetto parallelismo. Ancora, più sotto, si scardina in ogni maglia, si inombra come un'occhiaia, un'altra coppia di anafore. E poi, questa ripresa continua. Sono tutti espedienti stilistici che danno l'idea della rapidità, che alludono e, ripeto, fanno vedere questa realtà del fulmine nella sua esplosione. Non posso non far notare anche la componente fonosimbolica. In una poesia non conta evidentemente solo il significato, ma anche e forse soprattutto il significante, l'insieme degli elementi formali e quindi i suoni anche. Dal punto di vista fonosimbolico notiamo subito che nella prima parte, quella positiva tanto per intenderci, prevale per esempio la tonica A, nuvolaglia, il primo verso, corazza, secondo, giallo, scaglia, scorrazza, cavallo, battaglia. I primi sette versi, sino alla città del verso successivo, sono tutti in A, tutti in A. Gli ultimi versi vedono a partire da vento, con ansietà, poi tormento, vento, tormento, c'è un cambio di tonica. Il prevalere, anche al di là dei primi 7-8 versi della tonica A, determina un suono aperto, un suono chiaro, un suono che accompagna l'energia positiva del fulmine. Nella seconda parte, a partire dal Ma famoso, i suoni in A non scompaiono, ma guardate per esempio urta, suono scuro, urta, in ombra, e ancora tramuta, ma soprattutto guardate il consonantismo, scardina, in ombra, tramuta, tormento. I suoni accompagnano l'energia, questa volta negativa, del fulmine al contatto con la città. Da notare anche l'uso di verbi molto dinamici, non c'è che l'imbarazzo della scelta: scoppia, scaglia, piomba, scorrazza, e ancora scardina, sinombra. Sono verbi che non si limitano a descrivere una situazione, ma, come ho già detto, la fanno vedere, la rappresentano. Una cosa particolare, una osservazione particolare, la merita il verso 10, sinombra come un'occhiaia. Questo è veramente un esempio che apparenta rebora al migliore espressionismo europeo, e dico espressionismo anche nel senso figurativo. Questo fulmine che si nombra come un'occhiaia ricorda certe figurazioni, per esempio di Egon Schiele. E direi che è opportuno definire espressionismo questa parte della poesia del frammento 3, proprio perché qui, per usare l'espressione di Ben, Rebora dissipa il linguaggio per rappresentare una realtà a sua volta dissipata. È interessante qui anche l'uso delle fonti, e sono interessanti anche certi nessi che collegano questa poesia ad altre poesie di Rebora. Quanto alle fonti, c'è una parola chiave al terz'ultimo verso: ansietà. Rebora è tra i primi a usare questo termine nella poesia italiana contemporanea. Eugenio Montale, che era un lettore estremamente attento, probabilmente l'ha portata via da Rebora, questa parola, per usarla, per esempio, in una delle sue poesie più famose, Dora Marcus, L'ansietà d'Oriente, oppure in uno degli ossi più noti, Portami il girasole, che mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del tuo volto giallino. Rebora ha precorso i tempi da questo punto di vista. Ci sono anche fonti pascoliane in questa poesia. C'è la serie Nuvolaglia, Guizzi, Maglia, che compaiono nel poemetto di Pascoli, L'alba, pure riferiti a manifestazioni atmosferiche, le nuvole. Vi leggo. Corsero come Pascoli è qui, corsero come guizzi di pupilla. Tutto via via razzava un fil di paglia, nel concio nero un ciottolo, una stilla. Ma il sole, notate il ma il sole entrava come in una maglia sottil di nubi d'un color d'opale e traspariva dalla nuvolaglia. Vedete, ci sono alcune parole fondamentali, nuvolaglia, guizzi, maglia, è vero? Anche razzava, che collegano i due testi, ma avrete notato come in Pascoli questi termini siano inseriti in un contesto impressionistico. Pascoli esprime una impressione paesaggistica. In Rebora abbiamo invece un utilizzo espressionistico, il linguaggio strizzato per rappresentare una realtà a sua volta strizzata. Interessante la conclusione di questa poesia. Il fulmine che nella città si inombra come un'occhiaia, eccetera, tramuta tutto in ansietà, da affollate faccende in tormento, e senza combattere ammazza, come a dire che la guerra più micidiale e dolorosa è quella che avviene nel nostro animo. Rebora l'ha capito con alcuni decenni prima degli esistenzialisti.